buon pomeriggio ascoltatori, buon pomeriggio ascoltatrici, ben ritrovate, siete all'ascolto di Vieni con me, come al solito io sono Giulia Strippoli a farvi compagnia nel pomeriggio di Radio Popolare, fino alle ore 17.30 siamo insieme, per scambiarci un po' gli appuntamenti, le iniziative e anche le curiosità che sapete caratterizzano un po' questo programma. Come al solito parto sempre io da qualcosa che riguarda, lo sapete, un po' le categorie con le quali abbiamo suddiviso questa trasmissione. Il lunedì è il nostro giorno fashion, critical fashion. E allora oggi, siccome è il 20 gennaio, sì, ok, c'è l'inaugurazione dell'insediamento di Donald Trump, c'è la pioggia a Milano, è il Blue Monday, però perché non farcela prendere un po' bene? È anche la giornata internazionale del cinema italiano. E allora vogliamo parlare, raccontare un po' quegli abiti che hanno fatto la storia, quelli che magari hanno influenzato anche il nostro, il vostro immaginario. Tra pochissimo ce la racconta Sara Martin, che è una professoressa all'Università di Parma, dove insegna storia e critica del cinema, teorie tecniche della televisione e critica cinematografica e televisiva. Insomma, facciamo un excursus ancora una volta di un po' di storia del costume. Da Cantini Parrini, poi Pescucci e Tosi, fino poi ad arrivare alle sorelle Fontana. Anzi, un passaggio per le sorelle Fontana, per terminare poi con Ospetek, che lo sapete. È uscito recentemente con un film bellissimo. Chi l'ha visto, alzi la mano. Diamanti. Oppure scriva al 331-6214013. Finita qua, perché nella seconda parte ci raggiunge anche Elena Castellani, attivista di Assopace Palestina, perché domani qui in auditorium abbiamo un incontro molto interessante moderato dalla nostra Martina Stefanoni. Il racconto di un viaggio in Cisgiordania, un viaggio nei territori occupati. Infine, ci sono anche delle sorprese per voi. Regali, premi e cotillon. No, cotillon no, ma regali sì. Pronti a telefonare allo 02 33 001 001, perché vi regaliamo biglietti per questa sera, poi vi dico anche per cosa. Nel frattempo, pronti anche con la musica, come al solito si parte con un brano italiano, questa volta arriva dai miei ascolti del fine settimana, anzi di un album uscito recentemente ma che io ho dovuto riascoltare, ma proprio così, il loop, è il nuovo di Emma Nolde e il brano si chiama Tutto scorre.
Stai per dirmi che stai per arrenderti ancora. Temo che si sia rotto, spezzato qualcosa. Per cambiare noi cambierò io per primo. Quindi ecco l'altra guancia, l'altra faccia di me da, e ecco a te la mia parola, che proverò a salvarci, a non buttarci come carta, a riparare questa
la storia. E mentre tutto scorre, tu non corre, rimani qui. E mentre tutto scorre, tu non corre, rimani qui. Ci siamo strette forte, che ci siamo rotte. Rincollare due bocche non è semplice. Mentre tutto muore, noi amore, non moriremo qui. Ripartiamo proprio come un aereo che treme e poi vola. Tu mi hai dato qualcosa di cui avere paura. Ti vorrei convincere che questa incertezza che senti è normale. Ti regalo la mia età e un caro occhiale per vedere. Possiamo arrivare. E mentre tutto scorre, tu non corre, rimani qui. E mentre tutto scorre, tu non corre, rimani qui. Ci siamo strette forte, che ci siamo rotte. Rincollare due bocche non è semplice. Mentre tutto muore, noi amore, non moriremo qui. Tutto scorre se tu non corri.
Emanolde con il suo nuovo Spazio-Tempo, l'album che è uscito recentemente, che tra l'altro avete già sentito più volte qui, trasmesso sicuramente su queste frequenze durante il nostro magazine musicale Jack, e che potete anche eventualmente riascoltare live dal vivo all'Arci Bellezza il prossimo 27 di gennaio, biglietti ancora disponibili. Mentre invece dei biglietti li regaliamo subito, pronti a telefonare allo 02 33 001, perché questa sera grande occasione ricca di poter andare al Teatro Manzoni alle ore 20:45. Canta Alice con uno spettacolo che si chiama Master Song, un programma in cui Alice propone alcuni dei brani a lei più cari e significativi della propria produzione musicale, sempre più orientata alla ricerca di contenuti esistenziali, culturali, spirituali e poetici. Alice, lo sapete, è stata una delle muse di Battiato, e quindi in attesa delle vostre telefonate, il primo che chiama allo 02, la prima che chiama lo 02 33 001 001 può aggiudicarsi due biglietti in regalo in poltronissima per questa sera. Intanto ci ascoltiamo Battiato e Alice.
Viaggi di frontiera guardano passare i treni, le strade deserte di Tosè.
Da una casa lontana tua madre mi vede, si ricorda di me, le mie abitudini, e per un istante ritorna la voglia di vivere a un'altra velocità. Passano ancora lenti treni per Tosè. Sì.
chiese abbandonate si preparano rifugi e nuove astronavi per viaggi interstellari.
In una vecchia miniera distese di sale
è un ricordo di me come un incantesimo, e per un istante ritorna la voglia di vivere a un'altra velocità.
Passano ancora lenti treni per Tosè,
pronto?
Sì, pronto.
Ciao.
Ciao.
Vuoi i biglietti?
Sì, sì.
Come ti chiami? Chi sei?
Alessandra.
Ciao Alessandra, sei una fan?
Abbastanza.
Senti, sì. Ma allora me la intoni quella più famosa, dai.
No.
Allora senti Alessandra, siccome c'è un'altra telefonata in linea,
sì,
mi lasci fare questa piccola gara, vediamo, sentiamo se c'è un'altra ascoltatrice o ascoltatore. Pronto, ciao, chi sei? Pronto? No, ecco, richiama. Niente, Alessandra, si son spaventati per dover intonare il pezzo. Va bene, io volevo farti cantare per Elisa.
No,
però,
no, dai,
ma nemmeno così
no.
Al volo. Dai, un
tentativo. Meglio di no.
Per due biglietti in poltronissima, dici proprio così, un accennino.
No, dai, davvero.
Va bene, senti Alessandra, hai vinto, non c'era nulla di particolare da dover fare,
sì.
Però dai, potevi pure accennarla un attimino per Elisa, non ci saremmo aspettate,
no.
L'intonazione di Alice, però hai vinto, dai, questa sera
dai.
Al Teatro Manzoni, no. Sei felice?
Beh. Ma quando? Non ho capito.
Questa sera al Teatro Manzoni, ore 20:45,
ah.
Puoi, sì,
20
non è che 45. Poi sei impegnata.
No.
Ok, dai, allora devi chiamare in segreteria lo 02392411 e parli,
sì,
con la nostra.
Devo scrivere, un attimo.
Parli con la nostra Beatrice, alla quale puoi chiedere come fare per ritirare, se preferisci passare da queste parti.
Sì.
In via Olearo,
sì,
5,
sì, sì.
Puoi venire direttamente qui in studio, in redazione, oppure chiederli anche via mail.
Sì, sì.
Va bene. Ti ripeto il numero.
Puoi ripetere il numero?
02392411. È facile.
Va bene.
Grazie
va
Alessandra.
Bene.
Ciao.
Niente, ciao. Ciao,
ciao. Vinti, men che non si dica, mi dispiace che ogni volta che però provo a farvi cantare vi ritirate, male, molto male. Ci sono altri due biglietti in regalo, questi però li regaliamo nella seconda parte, sempre per questa sera. Voi rimanete sintonizzati e sintonizzate, pronte a chiamare lo 02 33 001, che tra poco appunto ve li regaliamo. Nel frattempo ci ascoltiamo ancora un altro brano e tra poco parliamo con Sara Martin degli abiti della storia del cinema.
E sale, sale, risale più a fior di pelle, in cima a una montagna piena piena di stelle. Scende, scende la sera, ma è così breve stasera. Chi spera e chi va, una preghiera, due preghiere pregherò, nel dubbio della sera, un'altra frase, mezza frase aspetterò, sperando che sia vera. È sole, sole che sale, rosso che brilla.
Santa Allegria, che nel giorno del Blue Monday mi faceva molto ridere, vabbè dai, era una battuta di quelle che piacciono a me, che non fanno ridere, ma giusto così per non farvi pensare a questo cielo plumbeo. E infatti oggi parliamo anche di colori, di cose molto piacevoli e sicuramente che rallegrano non poco le nostre serate, anche quelle più invernali, ovvero i film, il cinema. E parliamo nel giorno del cinema italiano, della storia del cinema italiano, con Sara Martin degli Abiti che hanno fatto la storia. Ciao Sara, benvenuta.
Ciao, buonasera a tutti.
Buonasera a te. Allora Sara, tu insegni all'Università di Parma storia e critica del cinema, teorie tecniche della televisione, anche critica cinematografica e televisiva. E con te pensavamo appunto di fare un po' un excursus, un viaggio nella storia della moda del cinema e poi anche così partendo un po' da proprio un attraversamento storico, partendo da qualche tempo fa fino ai giorni nostri, insomma dalla storia contemporanea, perché poi è stato proprio recente un'uscita bellissima di un film meraviglioso che io ho amato tanto, Diamanti di Özpetek. Poi avremo anche un'intervista della nostra Barbara Sorrentini a Paola Minaccioni. Però partiamo un po', tu mi hai fatto proprio una scaletta, ma io non ti ruberei altro tempo. Quando parliamo di storia del costume del cinema italiano, a te che cosa viene in mente?
Beh, allora, a me principalmente vengono in mente dei nomi fondamentali nella storia del costume, che vanno da Piero Tosi a Gherardi, a Gabriella Pescuzzi, alla De Matteis e a tanti altri nomi. Ma la cosa che trovo sorprendente è il fatto che in sala, oppure nei nostri dispositivi, adesso ci siano degli elementi di grande riflessione riguardo al costume, che sono da una parte Maria, dall'altra M, che troviamo su Sky, dall'altra Diamanti. Ecco, queste tre cose qua ci fanno entrare nel mondo del costume cinematografico andando a ritroso, ma guardandoli propriamente in sala. Ecco, questo è una cosa credo più unica che rara, ci troviamo proprio in mezzo al costume cinematografico, perché Özpetek ci parla di una sartoria e dall'altra parte abbiamo il più grande costumista d'oggi, che è Cantini Parrini, che firma sia M, il figlio del secolo, sia Maria, la storia di Maria Callas. E questo è come dire, un momento in cui tutti dobbiamo andare al cinema o sedersi davanti alla TV a guardare e osservare i costumi cinematografici.
Perché poi il costume in realtà è cioè fondamentale, ovviamente. Direi che non ci può essere regista, anche in Özpetek si vede perfettamente questa simbiosi tra il regista, la regista e le costumiste, no? Cioè sono parti fondanti del film.
Esatto, infatti viene detto e viene anche rimarcato il fatto che il rapporto tra il personaggio cinematografico e il suo abito è qualcosa di fondamentale, nel senso che il personaggio si deve sentire giusto nel suo abito. L'abito non deve essere bello, non deve essere alla moda, ma deve essere giusto per quel personaggio. E al netto di tutte queste meravigliose donne che lavorano nella sartoria storia che si racconta Ospetek c'è proprio in mezzo l'abito che vediamo già nella locandina e che è un po' il filo conduttore di tutto il racconto ed è il motivo che tiene anche vicine tutte queste donne. Poi andando a scavare Ospetek ci fa un grande regalo perché ci racconta la sartoria Pirelli e molti degli abiti sono propriamente prestati dalla Tirelli per il film, dal Gattopardo a Morte a Venezia, a Ludwig, e qua siamo proprio coi costumi originali di Tosi. E poi ci racconta un'altra sartoria che è la sartoria Farani. Il punto di riferimento proprio è quel Danilo Donati che usava la carta delle caramelle per fare i suoi abiti e qua vediamo le bellissime carte della Rossana, le mie caramelle preferite tra l'altro, che
le caramelle delle nonne tra l'altro
buonissime, c'è anche la crema della Rossana buonissima anche quella e abbiamo proprio una citazione diretta e voluta a quella che è l'inventazione di Danilo Donati, quindi abbiamo due dei fari del nostro costume italiano, Tosi con un percorso filologico e Donati con una creatività esuberante che Ospetek tiene vicino all'interno del film, quindi è veramente un film da guardare se vogliamo guardare i costumi. Ecco.
Moltissimo, facciamo un po' però ecco quei costumisti o quelle costumiste che hanno proprio cambiato anche un po' il nostro immaginario. A parte, vabbè, ti volevo chiedere conferma, quando si parla di Parrini si parla anche del Marchese del Grillo, giusto?
Certo, assolutamente.
Io sai per affezione territoriale, no, sono andata un po' a cercare, ho detto, hai capito, ecco da dove arriva. Però ecco, un po' questo immaginario è spesso stato il nostro immaginario, ma quello di tutti e tutte è sempre necessariamente influenzato anche dagli input che abbiamo nel cinema. Quali sono stati un po' quelle parti fondamentali che proprio sono state un po' un plot twist?
Sì, allora direi che se dobbiamo dare alcuni nomi anche per ragioni di tempo, sicuramente Piero Gherardi è stato un elemento di grande cesura, nel senso che con Otto e mezzo e La dolce vita soprattutto Piero Gherardi porta non solo il costume ma proprio il made in Italy e la moda, il rapporto tra moda e cinema in Italia in maniera dirompente. Tra l'altro anche Piero Gherardi è più che citato nel film di Ospetek, perché gli abiti di Nina, e vengono citate anche le sue canzoni, Mi sei scoppiato dentro eccetera, Piero Gherardi per una sola volta nella vita fa il regista e dirige proprio Nina nei Caroselli della Barilla con alcuni abiti meravigliosi, uno dei quali lo vediamo proprio all'interno del film. Quindi se devo dire un nome che ha proprio cambiato la storia del costume italiano, quello sicuramente Gherardi, a cui segue poi, e siamo sempre su Fellini, Danilo Donati, che con il Casanova di Fellini e poi a seguire con tutta la seconda fase felliniana, quella per così dire a colori, ci porta dentro l'elaborazione di quello che è un costume che rappresenta un'epoca passata, ma che con le sue tecniche e con degli oggetti Donati realizza dei costumi d'epoca con la pasta, con la carta, con la plastica, ecco che qua abbiamo proprio il massimo della rappresentazione del sapere artigianale tutto italiano, ecco.
Mi viene in mente Danilo Donati anche come costumista di Pinocchio, quando mi dici di artigianalità un po', no? Anche sui manufatti, giusto?
Esatto, Danilo Donati, costumista di Pinocchio, e qua di nuovo nella contemporaneità, perché il bravissimo Cantini Parrini è stato anche il costumista del Pinocchio di Garrone, quindi anche qua abbiamo una sorta di filo conduttore tra passato e presente, ed è bellissimo andare anche a confrontare quello che è l'abito del Pinocchio di Danilo Donati insieme all'abito del Pinocchio di Cantini Parrini. Parrini e quindi Comencini da una parte, Garrone dall'altra, e vediamo un po' il raccogliere un'eredità e anche un reinterpretarla grazie anche a quelle che sono le tecnologie contemporanee, quello che è, perché no, anche l'utilizzo dei software e delle possibilità che abbiamo oggi, ma questi costumisti dell'oggi devono molto e sono stati formati dalla capacità di Donati, Tosi, Gabriella Pescuzzi, anche non dimentichiamola, e Piero Gherardi.
Io confrontandoci un po' prima della diretta, tu mi hai detto: beh, impossibile non fare un accenno anche alle sorelle Fontana. Ti dico la verità che quando ho visto Diamanti ho pensato fosse un po' un enorme anche tributo, riferimento alle sorelle Fontana. C'è qualcosa che un po' le richiama oppure no?
Allora sì, nel senso che secondo me c'è uno sguardo da parte di Ospetek anche a queste sarte che partono dalla provincia di Parma, arrivano a Roma, vestono le più grandi dive del cinema, di quella che chiamavamo la Hollywood sul Tevere, e grazie al cinema diventano poi le promotrici del Made in Italy. Ospetek ci mette due sorelle, non tre, ci mette una sartoria che ricorda da una parte la Tirelli, dall'altra la Farani, ma quel sapere tutto femminile, anche quel potere, diciamo così, imprenditoriale femminile, secondo me Ospetek lo rappresenta molto bene, perché le due protagoniste ci mostrano quello che significa avere la capacità anche di fare un'impresa dal punto di vista industriale. Quindi non posso non pensare che Ospetek non abbia guardato alle sorelle Fontana, che poi sono state anche protagoniste in qualche modo delle ragazze di Piazza di Spagna, dove Emmer ha costruito un soggetto che raccontava proprio la sartoria delle sorelle Fontana. Quindi io ci vedo proprio una correlazione molto stretta in questo.
Assolutamente, siamo in due allora. Senti Sara, io abbiamo tra pochissimo una brevissima pausa, proprio uno stacco, 30 secondi, e ti chiederei però se puoi rimanere con noi, perché mi piacerebbe, come dicevamo, anche arrivare al contemporaneo, nonché anche al contesto di questa trasmissione, perché noi tendiamo sempre a dare uno sguardo un po' critico e quindi a chiederci: ma oggi le produzioni, queste grandissime produzioni cinematografiche, hanno anche un po' uno sguardo alla moda sostenibile? Cioè, hanno quell'occhio critico o no? Se, che ne dici, ci risentiamo tra 30 secondi?
Certo.
Dai, allora, a tra poco.
A tra pochissimo.
Noi ascoltatori e ascoltatrici, 30 secondi di pausa, poi continuiamo il nostro viaggio nella moda e nel costume del cinema italiano. State là.
Era solamente ieri sera e io parlavo con gli amici, scherzavamo fra di noi.
E tu sei arrivato, m'hai guardato e allora tutto è cambiato per me. Mi sei scoppiato dentro al cuore all'improvviso, non so perché, non lo so perché, all'improvviso sarà perché mi hai guardato come nessuno mai. Ho capito ancora, non so come può finire quello che succederà. Ma tu l'hai capito.
che mi hai guardato come nessuno mi ha guardato mai. Mi sento viva all'improvviso per te. Mi sento fiato dentro al cuore all'improvviso, all'improvviso. Non so perché, non lo so perché all'improvviso, all'improvviso sarà. Perché mi hai guardato come nessuno mi ha guardato mai. Mi sento viva all'improvviso per te.
Mi sei scoppiato dentro al cuore con l'inconfondibile Mina. Apre questa seconda parte di Vieni con me, dedicata tutta al cinema italiano. Questo brano che Sara Martin, la nostra voce esperta di cinema, oggi docente, professoressa all'Università di Parma, ci sta un po' raccontando, e ci aveva anche subito richiamato perché parte della colonna sonora del film Diamanti. Ciao Sara, ci sei ancora? Sì.
Eccomi, ci sono.
Ecco, parlavamo, abbiamo fatto un po' un excursus di questi costumisti e costumiste che hanno fatto la storia e rivoluzionato anche un po' i nostri occhi, il modo in cui guardiamo il cinema. E però arriviamo un po' al contemporaneo, alle questioni della modernità, ovvero le grandi produzioni. Quello che mi sono chiesta io nella preparazione di questa intervista è: le grandi produzioni hanno un occhio alla critical fashion, cioè alla sostenibilità, quando si parla anche di costumi?
Allora, le grandi produzioni non lo so, le medie produzioni e le piccole produzioni sicuramente sì. Adesso, come sappiamo, ci sono anche come dire, delle regole che ci impongono, che impongono alle produzioni di avere un occhio sulla sostenibilità. Quello che è, possiamo dire, un po' un lavoro di necessità e virtù è il fatto che, a differenza di quello che abbiamo visto per esempio nel film di Ospite, ovvero un lavoro di grandi sartorie che vestono praticamente tutti i componenti di un set, quindi non solo i protagonisti ma tutti, oggi come oggi è una pratica quasi sparita, salvo rarissime eccezioni, enormi produzioni. Oggi si tende a cercare e riadattare quelli che sono abiti già presenti nelle sartorie cinematografiche, oppure a rivolgersi ai vari mercati del vintage, eccetera. Questo permette, da una parte, ovviamente, di abbassare i prezzi realizzazione di un film, dall'altro anche di dare una impronta più sostenibile, nel senso che un abito può essere usato, riusato e riadattato molto di più. Ed è una pratica molto contemporanea che fino a qualche decennio fa era mai usata, se non in pochi casi, perché si ricorreva appunto alle sartorie che realizzavano tutti gli abiti di un set. Oggi si cerca anche di riusare, questa è una pratica direi molto virtuosa nella contemporaneità.
Ecco, quindi come al solito a darci speranza sono le realtà più piccoline, quelle un po', no? La rivoluzione parte sempre dal basso, mi viene da dire, quindi speriamo che poi anche le grandi produzioni possano abbracciare un po' questa filosofia, perché immagino quanto anche possa essere costoso produrre un film, proprio cioè anche a livello di investimento, ovviamente solo guardando il lato sartoriale.
Enormemente costoso, enormemente, perché si tratta poi, quando parliamo di film con tante comparse e tanti personaggi, si tratta di realizzare non uno ma più abiti per lo stesso personaggio, perché sappiamo tutti che ce ne devono essere almeno due, ma tante volte anche 5, 6 o 7 di copie dello stesso abito per la realizzazione di un film. Quindi è chiaro che i costi lievitano enormemente. mente e avere la possibilità di accedere a tutti quelli che sono i mercati del vintage, ecco, abbatte bene i costi e rende anche il film sostenibile da un punto di vista anche propriamente ambientale, ecco.
Al momento noi non abbiamo notizie di come dire, produzioni che abbiano mai fatto un film che sia sostenibile dal punto di vista ambientale, soprattutto perché sappiamo il tessile è una delle industrie più inquinanti al mondo, però diciamo che rimaniamo un po' con i radar accesi. Grazie Sara Martin per questa per questo excursus, per questa passeggiata un po' nella storia del costume del cinema italiano. Noi ci salutiamo con una intervista andata in onda un mesetto fa in previsione dell'uscita al cinema di Diamanti, realizzata dalla nostra Barbara Sorrentini, fatta a Paola Minaccioni. Grazie Sara Martin, a presto.
Grazie a te, grazie a tutti, a presto.
Ciao, ciao, ciao.
Ciao, ciao.
L'intervista di Barbara Sorrentini a Paola Minaccioni.
Benvenuta Paola Minaccioni a Radio Popolare, una delle attrici del film Diamanti di Ferzan Özpetek, appena uscito nelle sale. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi, grazie.
Allora, un film veramente molto corale, con 17-18 donne, una cosa veramente, insomma, i diamanti per Ferzan Özpetek, tutta questa sartoria di spettacolo, cinema, teatro, tu sei una di loro. Raccontami dal tuo punto di vista quello che è stato questo lavoro.
Ogni volta che Ferzan ti chiama per fare un film è sempre un giro di giostra, è sempre bello, emozionante e anche molto professionalmente, insomma, ti dà soddisfazione. In questo caso sono felice di essere in questo film perché è un po' un turning point per la creatività di Ferzan, la grande artista quale è, ha deciso di rivolgere il suo sguardo al mondo femminile. L'esperienza è stata meravigliosa perché io faccio la caposarta, sono Nina, sono una signora degli anni 70 che lavora tutto il giorno appassionatamente e che poi torna a casa e c'è una situazione un po' complicata, chissà perché. È un film molto lieve, molto delicato, che diciamo affronta i problemi delle donne, ma tu torni a casa pensando a quanto stanno bene loro. Non è un film che vuole, diciamo, sottolineare a tutti i costi la questione femminile, ma che ti porta dentro le vite di queste donnine. Poi ci sono anche due, insomma, che sono le padrone della sartoria, che sono Luisa Ranieri e Jasmine Trinca, che insomma per noi tutte rappresentano un po' un faro, sono molto diverse come sorelle. Quindi Ferzan fa un'indagine molto, diciamo, lieve e tenera sulla resilienza femminile, su quanto poi la sorellanza e i gruppi, stare in gruppo e non essere sola, può aiutare a sopravvivere, a superare le cose. Forse negli anni 70 c'era un po' di più questa cosa, ormai la società civile ci ha un po' diciamo allontanate, però in questo periodo storico forse le donne si stanno riscoprendo. Però prima di tutto voglio dire che è un film bello, è un bel film, una carezza di Natale, è bello, è girato bene, è recitato bene, sono bellissime musiche, quindi è vero, sì, il tema è quello femminile, però Ferzan lo porta con una tale levità, una tale leggerezza che in fondo nemmeno te ne accorgi, ecco, a un certo punto te lo dimentichi che sono tutte donne, secondo
sì,
me.
Sì, poi c'è un aspetto visivo molto bello, beh, intanto i costumi, la sartoria, la ricostruzione di quegli anni, gli ambienti, tutto quanto, e voi siete tutte protagoniste, cioè nessuna di voi è sacrificata in secondo piano, poi sappiamo tutti che anche un piccolissimo ruolo può essere un grandissimo ruolo, però in qualche modo siete tante e siete tutte allo stesso livello. Come ha creato questo tipo di, come vi ha dirette?
Allora, qui lui è stato particolarmente bravo perché io ho la fortuna di lavorare con lui, insomma ho avuto varie occasioni per girare con lui, l'ho sempre visto arrivare sul set e cambiare un po' le cose, reinventarle, però farlo con 16 attrici, di cui due senz'altro che portano la storia un po' di più, però le altre hanno tutte una trama personale con doppia, diciamo, visibilità sia in casa che il lavoro. E io qui ho visto Ferzan arrivare ogni giorno a riscrivere completamente le scene che magari noi avevamo già studiato, quindi noi abbiamo dovuto fare un atto di fiducia enorme sia nei confronti di Ferzan sia nei confronti nostri, perché per lasciarti andare così tanto devi avere fiducia in te stesso e fiducia negli altri. E lui ha riscritto quasi ogni giorno tutte le scene, portando a mente tutti i dettagli e tutti i particolari di ognuna di noi, perché sai, tu cambi una battuta a un'attrice e poi potresti scoprire che non è più raccordata con un pezzo di storia che magari viene più avanti e che si girerà un altro giorno. Quindi bisogna avere una, veramente è stato un direttore d'orchestra incredibile. Oggi, infatti, qualche giorno fa gli ho fatto proprio i complimenti, ho detto: io questo tuo talento l'avevo già esplorato, l'avevo visto, ma assistere a quello che hai fatto, che tu come un direttore d'orchestra che tieni le trame giorno per giorno, insomma ascoltando anche le proposte nostre, è stato veramente bravissimo e questa è la sua magia. Poi riesce a tenere sempre il set con una grazia, cioè fa sentire tutti molto importanti, tutti necessari. E noi tutte abbiamo delle storie dipanate, ovviamente si potrebbe sviluppare, ognuna di noi potrebbe essere un film a parte, chiaramente, volendo si potrebbe sviluppare ogni storia. Lui chiude, apre e chiude l'arco narrativo per ognuna di noi.
Parlavi appunto di questa resilienza femminile di un po' di tutte le protagoniste, ci sono degli uomini un po' isterici, un po' violenti come Stefano Accorsi, Vinicio Marchioni, oppure oggetto come i ragazzi che vengono a prendere le misure per i costumi. Comunque c'è questa trasformazione dell'uomo che forse solo Ferzan Ospete che riesce a fare.
Ma in realtà guarda, la cosa
cioè a fare, scusami, a rappresentare, perché sì, in realtà è realista.
Ma ti assicuro che il punto di vista è ancora più interessante quello di Ferzan, perché è vero, mostra dei casi, poi in realtà il regista Stefano Accorsi è aggressivo, ma tanto quanto la sua costumista, cioè la Scalera. Lui riesce a portare questi archetipi maschili un po' negativi, diciamo, come sicuramente il personaggio che fa Vinicio Marchioni, ma non punta il dito sul maschio, ma su quanto la donna riesce a reagire. E questo che è interessante, è un film positivo. Cioè lui non si ferma sugli uomini, ma a come queste donne in qualche modo reagiscono. Non è interessante, diciamo, esplorare i personaggi maschili, ma sapere come si reagisce a queste situazioni. Quindi in questo è davvero un film positivo, e che non è che vuole, diciamo, parlare male degli uomini, ma raccontare come si può uscire da certe situazioni negative, e spesso le vivono le donne, ecco.
Paola Minaccioni, tu sei un'attrice anche molto comica, abbiamo conosciuto i tuoi personaggi, ovviamente le tue varie interpretazioni, anche imitazioni se vogliamo. Ovviamente sì, questo film ha dovuto togliere quella parte lì, magari mantenere un po' di ironia, ma togliere la comicità. È difficile fare questa sorta di, insomma, switchare dal comico al tragico?
Assolutamente, io poi ci tengo moltissimo, non perché il tragico sia meglio del comico.
Tragico, drammatico, diciamo.
Drammatico, no, ma io adoro trasformarmi, quindi questa, se, insomma, anche la mia immagine, io proprio non mi riconosco, cioè vedo un'altra persona quando mi guardo, e poi mi piace lavorare sui mezzi toni, perché sai, una battuta comica detta bene anche al cinema fa ridere, ma a me mi piacciono gli esseri umani, quindi mi piace diversificarmi, mi piace essere sempre diversa. Addirittura qui faccio, diciamo, una Nina al lavoro che è un po' più brillante, un po' più capogruppo, e una Nina privata che invece è un po' più una donna con le proprie difficoltà. Quindi io non ho, cioè sono talmente appassionata del mio lavoro, del lavoro di attrice, che per me non ha confini tra il comico e il drammatico, che non è che sto a guardare l'effetto della battuta, a me interessa vedere l'essere umano, e se ci sono riuscita sono contenta.
Grazie Paola Minaccioni, una delle attrici appunto di Diamanti di Ferzan Ospete, che al cinema. Grazie, ciao.
Grazie a voi, ciao.
È bene o male dare tutto di sé quando si ama, io dico di sì e non mi importa se sbaglio, da me pago, da me c'è chi se ne sta dietro la porta e l'amore lascia per la via, non lo guardi in faccia ma lo spia, io non potrei vivere così. Di voi chi ha tanto amato, so che capirà quello che dico, io vi parlo dell'amore vero, quello che nascondere non sa. So.
Anche la voce di Patti Pravo fa parte della colonna sonora di Ferzan Ospetek di Diamanti. Il film che vi abbiamo raccontato, la parte finale del nostro viaggio, piccolo viaggio nella storia del costume del cinema italiano. Mentre invece adesso ancora biglietti in palio, ve li avevo promessi, e allora questo è il momento di chiamare lo 02 33 001 001, perché questa sera vi regaliamo due biglietti per il teatro Carcano, Aldo Cazzullo e Moni Ovadia, il romanzo della Bibbia. Questo è il momento di poter telefonare, l'appuntamento è per questa sera ore 20:30 al teatro Carcano. E potete aggiudicarvi due biglietti che regala il nostro ascoltatore Daniele a partire da ora. Quindi affrettatevi, mentre invece ancora l'appuntamento è sempre per questa sera. Qualora invece aveste voglia di venire qui in radio da noi, non a ritirar biglietti regalo, ma a godervi una serata da ridere, una serata di stand-up, perché torna appunto il suggeritore Night Live nuovamente con tre comedians che si affrontano in una sfida open mic a colpi di battute sotto lo sguardo del veterano della comicità Antonello Taurino, che a sua volta regalerà anche lui un pezzo di stand up live. Pronto? Ciao, chi sei?
Ciao, ciao Loki.
Ciao, vuoi i biglietti per il Carcano?
Sì.
Bravo, bene. Ma tu me la intoni per Elisa, visto che prima regalavamo i biglietti per Alice? Dai.
Ci provo, dai.
Va, 3, 2, 1, via.
Per Elisa. Per Elisa, vuoi vedere che perderai anche me? Per Elisa,
hai vinto.
Non so più distinguere che giorno è. Basta.
hai vinto. Guarda, allora chiamalo 02 39 24 11, parla con Beatrice, così almeno puoi metterti d'accordo con lei su come fare, se passare qui in Via Olearo 5 oppure averli per telefono. Va bene.
Ti ringrazio molto.
Ciao, buono spettacolo.
Grazie, ciao.
Ciao, ciao, ciao. Allora, switch ancora. Adesso ci ascoltiamo una delle mie artiste preferite. Lei si chiama Tara. Perché tra poco invece parliamo con Elena Comelli della serata che ci sarà. Elena Castellani, che ci sarà domani qui in auditorium da noi.
Mi faccio spazio nel caos. Ho le valigie sfatte sul tappeto persiano, ripenso. Ciò che ho fatto, che ho perso, mi chiedo se sia servito a qualcosa. Risuono la mia voce nella testa. Sono pronta alla tempesta di dubbi, spavento il futuro.
L'appuntamento è qui in Via Olearo 5, Auditorium Demetrio Stratos. Ci sarà un incontro organizzato da Assopace Palestina con Elena Castellani, Sara Emara, moderato da Martina Stefanoni. Ciao Elena, benvenuta.
Ciao, benvenuti, grazie a tutte e a tutti.
Che cosa ci raccontate domani sera?
Allora, intanto volevo dire che la serata, l'evento è organizzato anche dalle ANPI del Municipio 8 e del Municipio 9, con la collaborazione di Assopace Palestina, che è l'associazione di cui io faccio parte. E domani sera noi parliamo, Sara e Mara ed io. Sara è, io sono attivista di Assopace Palestina, mentre invece Sara e Mara è attivista di Amnesty International. Recentemente, quindi una quindicina di giorni fa, siamo tornate dalla Cisgiordania, perché entrambe facciamo parte di questa campagna che si chiama FASA, che è una campagna che su richiesta dei palestinesi porta volontari internazionali in Cisgiordania a fare cosa? A fare da interposizione pacifica e da agire come deterrente contro le violenze quotidiane purtroppo dei coloni. Racconteremo la nostra esperienza, peraltro io è la mia seconda esperienza come volontaria internazionale, perché sono stata anche in agosto in un posto diverso, ero stata a Kusra, che è un piccolo villaggio della Valle del Giordano sotto Nablus, nel distretto di Nablus, mentre adesso entrambe siamo state a Bardala, che è un piccolo villaggio nella Valle del Giordano settentrionale. Sono due luoghi diversi, ma purtroppo terribilmente simili, perché quello che noi abbiamo visto e respirato è la condizione drammatica di quello che è tutta la zona, che è una zona di occupazione militare, tra checkpoint disseminati ovunque, terreni confiscati, terre trasformate in aree militari, diciamo anche dalla sera alla mattina, pozzi sequestrati, diciamo che ci sono continue violenze da parte dei coloni che arrivano dalle colline e dagli avamposti e spesso arrivano e attaccano i pastori, incendiano case, tende. Attaccano scuole, rubano le pecore, è una situazione molto difficile. Noi in questo ultimo viaggio abbiamo dormito nelle tende dei pastori, appunto per fare come, diciamo, per essere un po' come, per agire come deterrenti contro tutte queste violenze. Siamo armati ovviamente solo del nostro coraggio, è un'azione assolutamente pacifica e non violenta che porta appunto a difendere queste persone, ma anche poi a tornare a casa e a raccontare la realtà di quello che accade da quelle parti. Domani sera noi faremo questa serata, porteremo la nostra testimonianza anche attraverso fotografie e video che abbiamo fatto direttamente noi. Questo è,
non ci resta, diciamo, che aggiungere un po' i dettagli. Li ripetiamo: domani sera alle ore 20:30 qui in auditorium, nel nostro auditorium Demetrio Stratos in via Ollearo 5. L'ingresso è gratuito. Sarà questo incontro moderato da Martina Stefanoni, parte della nostra redazione giornalistica, con te Elena Castellani, appunto attivista Assopace Palestina, e anche con Sara Emara, attivista invece di Amnesty International. L'ingresso è gratuito, basta solo prenotarsi alla mail, che è sempre la stessa, prenotazioni@radiopopolare.it. Elena, cos'altro vogliamo aggiungere? Venite numerosi e numerose, direi.
Assolutamente sì, perché è un'occasione per conoscere un pochino meglio una realtà che purtroppo in qualche modo è drammatica e sta continuando a peggiorare, è un modo per essere, diciamo, anche solidali nei confronti del popolo palestinese, ed è sicuramente un modo per provare a fare qualcosa nel nostro piccolo.
Grazie Elena Castellani, a domani.
Grazie a voi, ci
Ciao.
Vediamo domani, grazie, grazie.
Ciao. Ancora ripetita Juvent questa sera, però visto che i biglietti che regalevamo insomma sono andati, venite qui in auditorium che c'è la serata stand up, si ride, ci si prende anche una birretta, un pane cunzato con Basilio e Tiziana. Mentre invece noi torniamo domani pomeriggio, stesso posto, stesse frequenze, sempre puntuali. Vieni con me alle ore 16:30, io vi ringrazio come al solito della partecipazione e dell'ascolto. A seguire le notizie del giornale radio di Radio Popolare e poi lo speciale per l'insediamento di Donald Trump. A domani, ciao!